l'amico Maurizio Sacconi per questo bel intervento, sul quale mi permetto di dire tra un attimo due parole, ma intanto vorrei anche ringraziare il presidente Cesare Mirabelli, al quale cederò tra pochissimo la parola. Io devo dire che il contributo che Maurizio Sacconi ha dato al trattato in realtà non è stato un mattone al trattato, ma un ponte lanciato verso il prossimo trattato, perché con gli argomenti che lui ha speso molto intelligentemente e che ancor meglio ha illustrato qui, ha posto le premesse perché noi andiamo avanti in questa attività di esposizione critica della situazione delle funzioni della Corte dei Conti, occupandoci a tutto campo, nel contesto del quadro generale di contabilità e finanza pubblica, anche dei controlli della Corte, anche in questo caso non solo dei controlli, ma anche dei controlli della Corte. Punto principale, punto importante di questa analisi sarà, come del resto il presidente Sacconi ci ha ricordato, e come abbiamo occasione qualche volta di confrontarci con, ad esempio, con l'amico Nardozza, col quale siamo in un collegio di revisione insieme, il passaggio dalla contabilità finanziaria pura al sistema di contabilità economico-patrimoniale non è e non sarà indolore per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti partecipati pubblici. Se nella giurisdizione il riferimento è stato molto spesso al sistema civilistico, ma processual civilistico, e un bel pezzo, tra virgolette, giornalistico l'ha fatto il professor Labella sulla delicata questione anche delle spese, dell'abuso del processo, eccetera. Io penso che i profili del controllo nel nuovo trattato dovranno avere più un risvolto commercialistico, diciamo, più che civilistico pure. Comunque sarà una prossima sfida alla quale, lo dico pubblicamente, il professor Cesare Mirabelli ha già accettato di partecipare, e quindi attraverso questo impegno formale e pubblico non può più ormai tirarsi indietro. E con questo, con molto affetto, gli do la parola.
Grazie. Un saluto a voi tutti, chiedendo scusa del ritardo con il quale sono arrivato, in parte dovuto, solo in parte, alla non conoscenza della nuvola, e per venire qui tra l'essere ancora in qualche aspetto forse cantiere ed essere invece così interessante luogo di fruizione, qualche incertezza si ha, fa bene alla salute, perché girare attorno significa fare una bella passeggiata. Perché questa presentazione e perché soprattutto questo trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile? È un'opera che dobbiamo alla iniziativa, all'impegno, alla costanza, all'intelligenza, alle sollecitazioni e potrei aggiungere altre aggettivazioni di Eugenio Schlizze, che è amichevole ma anche, forse qualcuno di voi lo conosce, inesorabile con gli amici nel pretendere rispetto di tempi, nel configurare una sistematica lettura di questa novità. Una novità che non è di interesse solamente per chi pratica la giurisdizione, ma è di interesse anche per chi pratica l'amministrazione. È stato sottolineato poco fa come ci sia questa interrelazione, come la funzione della Corte dei Conti, nata e sviluppatasi nelle sue funzioni accanto e per la correttezza nella amministrazione dal punto di vista finanziario contabile, ma questo è l'elemento finale, la coda dalla quale si risale poi alla correttezza complessiva del sistema, come la Corte dei Conti sia in qualche modo correlata essenzialmente all'amministrazione, come è correlata alle istituzioni alle quali fa capo e è correlata al sistema della giurisdizione. Nuova configurazione della giustizia contabile, perché viene come, starei per dire, buon ultimo questo codice di regole processuali, dopo la revisione delle altre materie affidate a giurisdizioni diverse, e tende a dare una organicità di sistema, risolvendo anche alcuni nodi relativi al rapporto tra le diverse giurisdizioni, risolvendo alcuni nodi o ponendo problemi per quanto riguarda la specificità dell'oggetto della giurisdizione contabile, utilizziamo questa denominazione, che deriva anche da una qualche elasticità di previsione costituzionale, laddove si individuano, o meglio si indicano, le altre materie che la legge specifica come di competenza della Corte dei Conti, e le azioni di regolamento di confini con altre giurisdizioni, avendo un oggetto che può essere il medesimo o contiguo, sono sempre, starei per dire, in agguato a complicare la vita sia del giudice sia delle parti che sono coinvolte in questa giurisdizione. L'altro elemento è come si costruisce questo processo, che vede una parte pubblica che da una parte indaga, dall'altra concorre all'accusa, ma qual è il rapporto poi tra il momento in cui la Corte dei Conti svolge un'attività che le rende la possibilità di conoscere l'attività amministrativa dal di dentro, e come si colloca quando invece giudica le condotte che a quell'attività amministrativa fanno capo, i soggetti di quell'attività amministrativa fanno capo. L'altro punto di grande riflessione è come si articola questo giusto processo. È un aspetto che va tenuto correttamente in evidenza anche per quel che riguarda il diritto di difesa in un procedimento che talvolta ha carattere nettamente sanzionatorio, altre volte ha un carattere diverso, ma vede una posizione della parte che deve avere garantiti quei diritti che sia la Costituzione sia le convenzioni internazionali garantiscono anche in questo tipo di esercizio della giurisdizione. Quindi una ricostruzione dei problemi a tutto tondo attraverso l'analisi della legge in tutte le sue pieghe e con un'apertura anche a quelle che possono essere le modifiche che possono essere apportate, utilizzando ancora i tempi che la delega consente per le correzioni. Ecco perché la lettura di questo trattato, e anche al di là della cerchia ristretta di chi opera direttamente nel processo, può essere particolarmente utile se in qualche modo apre un dialogo con gli utenti e i lettori, per, mi permetto di dire, anche ogni segnalazione di criticità che possa essere avvertita e che a volte viene rilevata più da pieghe della pratica che da una impostazione ricostruttiva, sia pure fatta da parte di chi ha grande esperienza di questa giurisdizione, di questo processo, perché se si scorrono gli autori dei contributi si può constatare come vi sia una ricchezza di patrimonio culturale e di esperienza professionale che si condensa in questo volume. Ringrazio molto dell'ascolto e ripasso il testimone e la parola a Eugenio Schlitzer.